E passiamo a un'altra corrispondenza, così come promesso, ancora da Milano. Questa volta parleremo di un argomento specifico, che è quella dell'RSA, ma un argomento insomma che è stato molto rilevante sul discorso diciamo sul Covid in generale e sul Covid in Lombardia nella scorsa primavera. E intanto salutiamo la nostra interlocutrice Katia Acquafredda, responsabile sanitaria di una RSA appunto a Milano. Buongiorno e grazie.
Buongiorno,
per essere con
ciao,
noi.
Elena. Ciao. Grazie, ciao.
E dicevo appunto così, cercando di ripercorrere, anche se insomma è un argomento che ascoltatori e ascoltatrici avranno assolutamente presente, come il caso la situazione dell'RSA in tutta Italia, ma diciamo in Lombardia in particolare è stato uno dei discorsi molto fatti insomma rispetto a quello che è successo a primavera. Ho i dati davanti agli occhi, quelli che Gallera, l'assessore al welfare della regione Lombardia, ha resi noti a settembre, sono dati fino al 31 luglio. Ha parlato di 3.378 persone morte nell'RSA e 14.703 persone contagiate. Si è parlato molto anche all'epoca della gestione sicuramente non positiva della regione Lombardia, le persone positive ricoverate nell'RSA eccetera all'epoca. Oggi vogliamo parlare con te di quello che è successo in questi mesi per arrivare a capire com'è oggi la situazione nell'RSA.
Ma io diciamo premetto che ho una visione molto ristretta, nel senso che chi lavora nel RSA in questi mesi è rimasto abbastanza chiuso nel suo piccolo mondo, ciascuno un po' nella sua bolla, ciascuno nei suoi problemi, anche perché di dati tra un RSA e l'altra non ne circolano. Noi diciamo forniamo dati alla TS, ma non è che ci venga restituito poi un quadro di quello che succede sul nostro territorio delle altre RSA.
La TS, scusa se ti interrompo, per i nostri ascoltatori, insomma è l'azienda territoriale sanitaria, si chiama da voi?
Sì, la tutela della salute, diciamo la ASL per capirci, in altre regioni si chiama così. Diciamo, noi forniamo dati ma non ne riceviamo molti, ecco, per cui diciamo il quadro completo ce l'hanno soltanto appunto a livello regionale, ma noi non... c'è una grande frammentazione e questo chiaramente anche non aiuta ad avere un quadro. In RSA diciamo la situazione, possiamo dire che in questi mesi ciascuno ha cercato di fare quello che ha potuto, forse per un certo periodo si sia anche quasi un po' illusi, esattamente come fuori dall'RSA, che la situazione stesse migliorando. Noi in realtà non abbiamo mai diciamo riaperto veramente, alcune RSA hanno riaperto anche le visite, hanno fatto alcune scelte diverse dalla nostra. Noi abbiamo mantenuto da giugno un sistema diciamo di incontri con i familiari diciamo che noi trovavamo più giusto, cioè con più sicuro, attraverso una vetrata. Abbiamo un bel giardino e chi era dentro, chi era fuori, con un microfono ci si parlava per tutto il tempo che si voleva su appuntamento. Quindi noi siamo rimasti abbastanza chiusi e abbiamo mantenuto un ritmo diciamo molto costante di prevenzione. Quello che è cambiato ovviamente è il contesto, perché a marzo eravamo in situazione di lockdown generale, quindi il nostro rischio diciamo in RSA era rapportato al fatto che, come dire, fuori il virus circolava ma non così tanto. Chiaramente dopo la riapertura di scuola e di tutto noi siamo rimasti in lockdown, ma fuori intanto cambiava il contesto nel quale siamo immersi, quindi abbiamo tenuto, come moltissime altre RSA, noi non avevamo avuto, cioè come poche RSA non avevamo avuto casi nella prima ondata, diciamo così. Come quasi tutti quelli che sono riusciti a tenere nella prima ondata, a sto giro il virus è entrato anche da noi, per gli operatori, per tutto. Quindi la situazione si è poi aggravata, perché il contesto è diciamo sensibilmente peggiore per noi, più rischioso rispetto a marzo.
Ma è entrato anche da voi perché è cambiato il contesto diciamo dove vivono, quindi poi le persone che lavorano dentro l'RSA, è questo il cambiamento?
Sì. Sì, sì, abbiamo tante, diciamo, operatori, operatrici, siamo una sessantina più o meno, tanti hanno figli piccoli vanno a scuola, lì non riesci all'asilo, a scuola, eccetera, lì non, come dire, in casa non ti puoi proteggere. Mentre a marzo eravamo in lockdown, adesso chiaramente il virus circola in casa, poi arriva agli operatori, poi è molto difficile in un contatto, cioè per quanto tu magari hai la possibilità, come da noi, di utilizzare correttamente i DP, però insomma ti proteggono, diciamo, senz'altro, ma su un contatto prolungato, continuo, di assistenza, dove ti può succedere qualsiasi cosa, si bagna la mascherina, si rompe l'elastico, insomma, un errore uno ci può anche stare. Quando sei immerso, diciamo, è uno su tre positivo fuori, insomma, non è facile.
E diciamo, per riuscire quindi a garantire una situazione più sicura per gli ospiti e le ospiti dell'RSA, quale cosa manca?
Ma manca più o meno tutto, diciamo. La cosa principale che, diciamo, che manca da parte di istituzioni che sono abituate ad effettuare dei controlli molto meticolosi su tutta una serie di aspetti formali, non ti riesco a dire cosa era prima. Noi avevamo 320 indicatori di appropriatezza per ogni cartella clinica, quindi voglio dire, eravamo super controllati. Paradossalmente, da quando è successa questa emergenza, i controlli da parte, diciamo, delle autorità sanitarie sono molto minori, li sentiamo molto lontani, e soprattutto quello che è mancato completamente, è la prevenzione, cioè secondo me, almeno questo è il mio punto di vista, gli operatori sanitari, noi dovremmo essere sottoposti continuamente a un trattamento. Nella mia RSA siamo riusciti a organizzarci, lo facciamo, anche se all'inizio è stato molto difficile avere i tamponi, adesso si possono avere, e noi ci monitoriamo con una frequenza. Prima era di una volta alla settimana, una volta ogni 10 giorni, adesso sono 3 giorni. Così un focolaio lo spegni sul nascere. Se i tamponi non li fai, un fuoco di vampa in un secondo in RSA, e fai subito tanti infezioni da cui derivano tanti decessi, che è quello che secondo me già sta succedendo. E lì un piano di tracciamenti deve venire un po' anche dall'alto, perché siamo delle strutturine, non è che tutti, cioè bisogna dire questo è il timing, questo è quello che dovete fare, se la fai, non ce la fai, ti supporto prima che succeda il contagio. Dopo, all'interno di una comunità residenziale, non ce la fai a contenere. Noi ci stiamo provando, però voglio dire che è molto molto difficile. Devi partire con dei numeri piccoli. Se già ti è sparso dappertutto, intervenire dopo, sì, rincorri il fuoco, ma con poche chance.
Ma dicevi, voi nella struttura in cui stai lavorando vi siete organizzati e vi fate appunto i tamponi a una cadenza regolare piuttosto stretta, però è, come dire, l'organizzazione di quella specifica struttura, non è, sì. Non ci sono direttive che riguardano tutte le RSA?
Questo è grave, cioè secondo me dovresti dire: guardate, questo è il piano, organizzatevi come riuscite, come volete, magari riorganizzate il vostro personale, vi offro la formazione per fare i tamponi, vi supporto in tutti i modi con le procedure, i protocolli di cui avete bisogno per fare questa attività, ma questa attività fatela di continuo con questo timing. Gli altri dicono: io non ce la faccio. Forse qualcuno dalla TS dovrebbe dire: guarda, tralascio qualche altro lavoro di quelli che io impongo, no? In termini di magari aderenza ai loro protocolli, e fai questo, perché fare questo salva la vita delle persone, il resto è burocrazia, ecco.
Il resto è burocrazia. E tu dicevi poi, una volta che è entrato non si riesce più a fermare, perché appunto ricordiamo RSA significa strutture residenziali, quindi strutture dove le persone vivono e hanno molti spazi in comune, immagino.
Certo, è molto molto difficile. Le comunità residenziali, le persone poi hanno anche, come dire, dei deficit cognitivi, del comportamento eccetera, non è che puoi mettere la mascherina a tutte, loro si incontrano, si approcciano eccetera, nel momento in cui la struttura non è più, come posso dire, se il virus lo fa entrare, è come veramente, cioè, l'immagine del focolaio la trovo giusta, il fuoco piccolo, diciamo, se tu fai estingui immediatamente il fuoco, ce la fai. Allora, un sistema è il tracciamento, il secondo sistema, ma l'abbiamo detto, cioè, a marzo, aprile, l'abbiamo dichiarato in pubblico, uno, fate i tamponi, due, per favore, se per caso, malauguratamente, ci sarà in qualche modo un contagio, l'operatore positivo lo posso, diciamo, isolare fino a che non sta bene, sta a casa sua, ma l'ospite positivo, l'anziano positivo, non può fare la sua degenza di osservazione in RSA. Allora io mi domando, tutti questi mesi a che cosa sono serviti, se poi, diciamo, quello che fanno è, nel momento in cui dovessi avere una persona positiva, lo devo segnare su un portale che si chiama Priamo, lo metto su Priamo e poi nessuno mi aiuta a trasferire le persone perché i posti non ci sono. Che senso ha che la delibera con la quale la regione adesso chiede alle strutture, volete diventare voi delle degenze di sorveglianza, porta la data del 15 di ottobre, si organizzi il 15 di ottobre per cercare i posti delle degenze di sorveglianza, no? Mi dici appunto adesso se va la degenza di sorveglianza con una struttura separata eccetera, come avevamo detto l'altra volta, 130 euro al giorno, questa è la tariffa, chi si candida dal 15 di ottobre, voglio dire, ci vuole un po' di tempo per organizzare una cosa del genere, e tu lo fai adesso, cioè, sai che hai questo problema, ti organizzi adesso? È chiaro che io poi, se ho un positivo, la centrale unica trasferimenti il posto non ce l'ha, lo segno nel portale Priamo e da lì, lì resta in coda di un letto fuori. Nel frattempo una struttura che non è un reparto di malattie infettive tenta di arginare il fuoco con quello che ha. Ci riesce o non ci riesce? Chissà se lo sapremo mai, perché i numeri arrivano a distanza di tanto tempo e non sai mai RSA per RSA quante persone sono state contagiate, quante decedute, quante guarite, eccetera, eccetera.
Cioè, questi numeri non vengono, cioè vengono resi pubblici ma con molto ritardo e sono dati accorpati.
Quindi non puoi neanche imparare, diciamo, dalle pratiche degli altri. Dici, vabbè, lì per esempio sono riusciti ad avere 0 decessi, 3 guariti, come hanno fatto? Vuol dire, uno ha un quadro, no, qua si viaggia con dati macro nazionali, non sappiamo quasi niente, i numeri si ritengono stretti perché i numeri descrivono e dicono le cose, i numeri danno fastidio in questo momento, io non sono fan dei numeri, però ci restituiscono, diciamo, come posso dire, un quadro che a un certo punto è più chiaro, ecco, ed aiuta a capire.
Quindi diciamo appunto che manca un piano per il tracciamento e degli operatori. Dall'altra parte, e questo anche insomma è molto grave, mancano i posti poi per poter far fare l'isolamento alle persone, che ai pazienti, agli ospiti dell'RSA che dovessero risultare positive, o perlomeno questi posti non sono ancora stati organizzati, perché mi dicevi tu appunto il bando è partito il 15 di ottobre, quando insomma era mesi che anche banalmente sui giornali leggevamo che avremmo avuto picchi tra ottobre e novembre, insomma perlomeno si leggeva questo. E diciamo che in tutto questo invece il fatto di avere un lockdown, diciamo di essere che la Lombardia sia entrata nella zona rossa e che quindi ci sia un lockdown più forte di quello che avete avuto fino a qui, dovrebbe essere un aiuto anche per l'RSA, per il discorso.
Ma
che
noi ci aiuta, sì, a noi ci aiuta, in un certo punto di vista ti aiuta.
Cioè aiuta per la situazione delle persone che lavorano dentro l'RSA, immagino. E questo
tendenzialmente spezza un po' la catena. Ci aiuta a spezzare la catena, sì, a noi ci aiuta. Sì.
E l'ultima domanda che mi viene in mente di farti, ma tu puoi aggiungere quello che vuoi, appunto tu dicevi l'operatore, l'operatrice che risulta positiva, io posso farla isolare a casa sua, insomma, e quindi questa sorta di si riesce a fare questo nel perché insomma leggiamo che spesso negli ospedali non si riesce a fare, cioè le persone positive lavorano molto spesso.
Ma è sempre allora, adesso si fa un'altra circolare che faccio finta di non vedere, che dice che se uno ha contatto di un COVID ma è un operatore sanitario può continuare a lavorare. Vabbè, noi facciamo alcune cose, facciamo anche non vederle proprio.
Sì, questa ne abbiamo letto anche a livello nazionale, insomma, che da pochi giorni in Lombardia di fatto si è ristretto il numero dei casi in cui fare il tampone.
Certo, meno ne sa e meglio è. Diciamo che è problematico, nel senso che è chiaro che capisco che a un certo punto non c'è più il personale, qualcosa dovrei fare. Io non lo so, per il momento non siamo messi in queste condizioni noi, per fortuna, e poi c'è tutto il tema, cioè io, i miei colleghi, OS, infermieri, eccetera, hanno, magari uno vive in casa con altre 9 persone, capito? Allora che isolamento può fare? Poverino, cioè nel senso, una persona che è così, poi contagia tutta la famiglia, cioè perché a parte, diciamo, la questione delle ospiti, che ci sarebbe appunto bisogno di degli anziani, di un luogo di degenza, poi mancano anche banalmente dei luoghi tipo degli alberghi, ma anche qui stiamo scoprendo l'acqua calda dopo mesi che sappiamo queste cose, dove chi non ha la possibilità, e la maggior parte delle persone non ha la possibilità di isolarsi in casa sua, magari non ne contagia 7 se tu lo mandi da un'altra parte appena l'hai identificato. Invece no, stanno lì con il terrore di infettare la mamma e il papà anziani, anzi non con il terrore, con purtroppo devi assistere a questo. Ecco, devi assistere a questo e magari contagi una persona anziana che però che finisce in ospedale sotto casco, se lo trova il casco, perché adesso c'è anche quel problema.
In che senso?
Perché non è che è facile avere, diciamo, i requisiti per essere sottoposti a determinati tipi di terapie, cioè, le scelte purtroppo gli ospedali devono farle, mi dispiace, le hanno fatte e le devono fare, sono scelte difficili perché poi non hai risorse per tutti e a un certo punto hai un'età avanzata, non è che sei candidabile a finire sotto il casco per 60.000 motivi, compresa la mancanza di risorse, quindi no, è brutta la situazione, dai, è proprio brutta.
Senti, non so se vuoi ancora aggiungere qualcosa, perché capisco che poi, insomma, è anche difficile parlare di tutto ciò mentre si fa questo lavoro, insomma.
No, sono, diciamo, cioè, come devo dire, sono preoccupata, perché poi, diciamo, queste persone nelle strutture, cioè, chissà come se la stanno vivendo, ecco, chissà come se la stanno vivendo, perché cioè, già è difficile vivere in un RSA, ecco, già la struttura meritava di essere, come dire, indagata prima, perché per certi versi queste strutture hanno sostituito i vecchi manicomi, con tutto quello che sappiamo possono essere i problemi, e adesso ancora di più. E, controlli, non c'è tempo, non c'è modo di farli, però diciamo un ragionamento su questi luoghi qui, quando anche sarà finito tutto questo, io spero che troveremo il tempo di farlo.
Sei stata molto chiara e io ti ringrazio molto per questo tuo intervento.
Grazie a voi, buon lavoro.
E magari, chissà, ci risentiamo. Intanto buon lavoro soprattutto a te. Ciao.
Grazie, un abbraccio. Ciao.